Qui Radio Maria trasmettiamo il programma Ripartire da Cristo. Ai microfoni Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatori e ascoltatrici, vi parlo dal Santuario del Sacro Cuore dei Salesiani di Bologna, dove ogni mattina alle ore 8, quando celebro l'Eucaristia, mi ricordo di pregare anche per voi. Un saluto a tutti voi, in particolare a quelli che fossero ammalati o in carcere e anche a coloro che li assistono. Poi voglio proprio ringraziare il Signore per il dono di Radio Maria, che arricchisce la nostra vita con la preghiera e la riflessione cristiana. Sosteniamola tutti con la nostra solidarietà. Quest'anno noi salesiani festeggiamo il bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco, 200 anni da quando è nato. E per questo, fedeli al programma di presentare ogni mese la vita di un santo, di mese in mese vi presenterò in dettaglio la vita di San Giovanni Bosco, padre e maestro dei giovani, come l'ha definito il Santo Papa Giovanni Paolo II. In questa trasmissione di oggi faccio riferimento ai libri pubblicati sul santo dalla casa editrice LDC. La voce di Clara Cuppi si alternerà con la mia per rendere più gradevole l'ascolto. Oggi vi parlerò del periodo in cui Don Giovanni Bosco, già sacerdote da 3 anni, sceglie la sua missione definitiva: dedicarsi ai giovani più poveri. È il periodo eroico della vita di Don Bosco, che incompreso e anche lasciato solo, ma guidato da Maria con i sogni, trova una collocazione anche fisica per il suo oratorio.
Dopo i 3 anni di convitto ecclesiastico, per Don Bosco è venuto il momento per cercarsi un lavoro stabile. È nuovamente un periodo di ricerca e di riflessione. Infatti deve abbandonare i giovani che nel frattempo si sono radunati attorno a lui, oppure deve continuare il lavoro iniziato? Deve optare per un incarico in una parrocchia, oppure è meglio entrare in una congregazione per recarsi poi nelle missioni?
Espone questi suoi dubbi al suo direttore spirituale, che è un altro santo, Don Cafasso, il quale scarta immediatamente l'idea di partire per le missioni e gli dice: ma non vi sentite di fare un miglio, anzi di stare un minuto in una vettura chiusa, senza gravi disturbi di stomaco, come avete tante volte sperimentato, e vorreste passare il mare? E voi morireste per via. E ancora gli dice: per chi batte il tuo cuore, Giovanni? La risposta è chiara: la mia propensione è di occuparmi per la gioventù. In questo momento mi pare di trovarmi in mezzo a una moltitudine di fanciulli che mi domandano aiuto.
Don Cafasso gli propone di accettare l'offerta della Marchesa di Barolo, che è alla ricerca di un cappellano per il suo ospedaletto, cioè un piccolo ospedale per bambine ancora in costruzione. In attesa del completamento della costruzione, Don Bosco potrà alloggiare nel vicino rifugio, che è una casa di rifugio per ragazze. Fino al momento in cui potrà assumere il suo compito di cappellano dell'ospedaletto, Don Bosco farà l'assistente di Don Borel, che è il direttore spirituale del rifugio. Accettando l'offerta, Don Bosco si assicura così una paga fissa. La proposta gli permette di svolgere i compiti legati alla sua funzione e di accordarla con il suo lavoro in favore dei giovani.
E così nell'ottobre 1844 va proprio ad abitare insieme a questo sacerdote che si chiama Don Borel in questo rifugio per ragazze, per persone bisognose, che la Marchesa Barolo ha messo in piedi. I due sacerdoti si conoscono già dal tempo in cui Giovanni studiava in seminario, nella pastorale delle carceri anche, dove anche Don Borel era attivamente impegnato. Ne è nato un reciproco rispetto, una vera simpatia. E quando i giovani seguono Don Bosco al rifugio, e Don Borel si rivela davvero un grande aiuto, un fedele sostegno, un appoggio.
Restando in disparte, egli guida il giovane sacerdote attraverso le prime difficoltà dell'oratorio. Ogni domenica un gruppo sempre crescente di giovani sconvolge le due stanze che Don Borel e Don Bosco occupano sopra l'entrata del rifugio. Quando lo spazio risulterà del tutto insufficiente, invadono anche le scale e i corridoi.
Manifestamente il numero degli giovani è sproporzionato per questo piccolo spazio. Allora, su consiglio dell'arcivescovo, si rivolgono alla Marchesa di Barolo e la signora mette a loro disposizione due locali in quella parte dell'ospedaletto che è già terminato. E il giorno 8 dicembre inaugurano questi locali come cappella. E effettivamente a partire da quel momento nasce il termine che Don Bosco poi userà per tutta la vita. Questo è il mio oratorio. Ora dispone persino della sua prima chiesetta. Don Bosco e Don Borel scelgono anche un santo patrono, San Francesco di Sales, e la scelta piace certamente alla Marchesa, che è legata a questa cultura che unisce il Piemonte alla zona della Savoia dove è vissuto San Francesco di Sales, e lei ha proprio in mente anche di fondare una comunità di preti che abbia San Francesco di Sales come patrono.
Una seconda ragione che determina la scelta in favore di questo santo è la preferenza di Don Bosco per questo santo amabile. In San Francesco egli trova una specie di correttivo per il proprio carattere, che è piuttosto impulsivo, e nel contatto con i giovani Don Bosco desidera mettere al centro la pazienza e la dolcezza dell'amicizia.
Ma il soggiorno nei nuovi locali è di poca durata. Alcuni mesi più tardi l'ospedaletto è pronto per l'inaugurazione e quindi bisogna restituire i locali messi a disposizione. La Marchesa inoltre non vuole più la presenza rumorosa di quei giovani attorno al rifugio dove ci sono tante ragazze. Nel 1845 li invita proprio ad andarsene.
Però Don Bosco e Don Borel pensano di aver trovato immediatamente un'alternativa. Infatti, nelle vicinanze c'è la chiesa e l'antico cimitero, che non è più usato, di San Pietro in Vincoli, e il cappellano concede loro il permesso di riunirsi insieme con i giovani.
No, purtroppo ignorano che l'amministrazione della città ha deciso che per rispetto dei morti che vi hanno trovato sepoltura non si possono più svolgere attività in quel luogo. Per una sola domenica, 25 maggio 1845, possono riunirsi in quel luogo. Nel corso della settimana successiva l'accesso a quel luogo viene chiuso. Le domeniche successive i giovani si incontrano nuovamente presso il rifugio, ma sono talmente tanti, sono più di 200, che per le funzioni liturgiche si trasferiscono nelle chiese dei dintorni.
La ricerca di Don Bosco e dei suoi giovani porta alla chiesa di San Martino. Questa si trova nel quartiere di Borgo Dora, sulle rive della Dora, nelle vicinanze dei grandi mulini della città. Ottengono il permesso di usare la chiesa dalle ore 12 alle ore 15 del pomeriggio. E per le funzioni della domenica mattina devono sempre trasferirsi nelle chiese dei dintorni.
E di nuovo i giovani seguono Don Bosco verso la nuova collocazione e siamo già a 3 posti sperimentati. Don Borel vi tiene una predica che avrà una lunga risonanza nella tradizione salesiana, perché dice: «I cavoli, o amati giovani, se non sono trapiantati, non fanno belle grosse alla testa». Noi diciamo la stessa cosa del nostro oratorio.
E in quel momento Don Borel non sa ancora che la pianticella sarà trapiantata parecchie altre volte. Dopo alcuni mesi il permesso di usare quella chiesa viene negato. Le lamentele dei vicini per l'eccessivo rumore e disturbo pongono termine al soggiorno in quel luogo. Nel mese di novembre è comunicato loro che a partire dal 1 gennaio 1846 non vi possono più venire.
ma fortunatamente questa volta un sacerdote amico, Don Moretta, viene in loro aiuto e concede in affitto tre stanze della sua casa, che si trova a poca distanza da quel rifugio da cui sono partiti. È la quarta collocazione. Inizialmente Don Borelli e Don Bosco intendevano affittare quelle stanze unicamente per i corsi serali e domenicali, ma ora diventa, per ragioni di necessità, la nuova collocazione dell'oratorio.
Ma in quel periodo la salute di Don Bosco peggiora molto. L'impegno per i giovani, i compiti nell'ospedaletto e le numerose notti trascorse per scrivere le sue prime pubblicazioni lo portano all'esaurimento. Sia Don Borel sia la Marchesa di Barolo si preoccupano molto per il cattivo stato della sua salute e invano cercano di convincere Don Bosco che è ora di prendersi un periodo di riposo.
Ma c'è di più. I vicini vanno a lamentarsi presso Don Moretta e lo obbligano dopo pochi mesi a disdire l'affitto. Per la quarta volta Don Bosco e Don Borel devono mettersi alla ricerca di una nuova collocazione. Riescono a prendere in affitto un prato dai fratelli Filippi, disponibile a partire dal 1° di marzo. Ora gli incontri dell'oratorio si svolgono all'aria aperta. Una piccola baracca serve come deposito del loro materiale.
Con sempre maggiore insistenza si consiglia a Don Bosco di rinunciare all'oratorio. In considerazione della sua cattiva salute, Don Borel gli suggerisce di ridurre temporaneamente il suo impegno, limitandosi a un piccolo gruppo di giovani. Il colmo della sventura è raggiunto quando pochi giorni dopo anche i fratelli Filippi disdicono l'affitto.
Intanto però Don Bosco viene proprio abbandonato da tutti. Scrive lui stesso con amarezza: tutti si tenevano lontani da me. I miei collaboratori mi lasciarono solo in mezzo a circa 400 ragazzi. È il momento in cui il cosiddetto buonsenso crolla, si attende qualche modo per giudicare Don Bosco. In Don Bosco c'è un santo o c'è un pazzo? È difficile indovinare. La situazione era talmente strana che Don Bosco stesso arrivò a dubitare dei suoi sogni in cui Maria gli aveva fatto vedere il suo futuro. In una conferenza che poi Don Bosco terrà molti anni dopo, nel 1864, che poi venne subito riassunta da un suo segretario, il diacono Bonetti, Don Bosco narrò che in quei giorni vide in sogno una casa non lontano dal prato Filippi, che sarebbe stata per lui e per i suoi giovani.
La mattina dopo disse senz'altro Don Borel: adesso la casa c'è. Il teologo lo invitò ad andarla a vedere. Andò ed era una casa in cui abitavano donne di condotta equivoca. Mortificato, Don Bosco esclamò: ah, allora sono illusioni diaboliche, e arrossì di se stesso. Ma il sogno tornò altre due volte e Don Bosco pregò piangendo: ma signore, illuminatemi, tiratemi fuori da questo imbroglio. E il sogno tuttavia tornò una quarta volta e una voce gli disse: non temere, a Dio tutto è possibile.
In quei giorni sul prato arrivarono i padroni, i signori Filippi. Si curvarono sulle zolle calpestate senza pietà da 800 zoccoli e scarponi. Chiamarono Don Bosco.
Ma qui si fa un deserto, oppure di questo passo il nostro prato diventerà una strada in terra battuta. E ancora: ma abbia pazienza, caro abate, ma così non si può continuare. La dispensiamo dal pagare l'affitto, ma dobbiamo licenziarla.
Gli diedero 15 giorni di tempo per sgombrare. Per Don Bosco fu un colpo di fulmine. Alle vicende umilianti di quei giorni si aggiungeva la preoccupazione di trovare subito un altro prato. Questa volta però non trovò niente. Ma chi affitta un pazzo? Perché tale era la fama che lo stava accompagnando.
Il 5 aprile del 1846, ultima domenica nel prato Filippi, fu per Don Bosco uno dei giorni più amari della vita. Andò con i ragazzi alla Madonna di Campagna. Durante la messa parlò, ma non se la sentì di fare battute allegre. Disse che li guardava come si guardano gli uccelli, a cui qualcuno vuole distruggere il nido. Li invitò a pregare la Madonna, nonostante tutto, erano nelle sue mani.
A mezzogiorno fece un estremo tentativo dei fratelli Filippi. Non ottenne niente. Doveva proprio dare addio ai suoi ragazzi. In sulla sera di quel giorno, scrive lui stesso, rimirai la moltitudine dei ragazzi che giocavano. Ero solo, sfinito di forze, la salute malandata. Ritiratomi in disparte, mi posi a passeggiare da solo e non riuscii a trattenere le lacrime. Mio Dio, esclamai, ditemi quello che devo fare.
A metà marzo l'oratorio è nuovamente senza una sistemazione. Ma fu in quel momento che arrivò non un arcangelo, ma un ometto balbuziente, Pancrazio Soave, fabbricante di soda e di detersivi. È vero che lei cerca un luogo per fare un laboratorio?
No, non un laboratorio, ma un oratorio.
Ma non so che differenza ci sia, ma insomma il posto c'è. Venga a vederlo. È proprietà del signor Francesco Pinardi, che è una persona onesta.
Don Bosco, sempre in quella zona che è chiamata ancora oggi Valdocco, percorse in diagonale circa 200 metri e si trova davanti una casupola di un solo piano con scala e balcone di legno tarlato, attorniata da orti, prati, campi. A poca distanza c'era quella casa equivoca che aveva visto in sogno. Io volevo salire le scale, ma i Pinardi e il Soave mi dissero no, il luogo destinato a lei è qui dietro. Era una tettoia.
Ancora oggi i pellegrini che attraversano il cortile a fianco della Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino la vedono ancora là, in fondo, rannicchiata in un angolo di edifici. Oscuro, piccolo ceppo da cui si è sviluppata tutta l'opera gigantesca di Don Bosco. C'è scritto a grossi caratteri, Cappella Pinardi, perché adesso è una cappellina ricca di fregi e di dipinti. La ricostruirono così i Salesiani nel 1929.
Ma quando Don Bosco arrivò quel 3 aprile 1846 era soltanto una povera tettoia, bassa, appoggiata sul lato nord della casa Pinardi. Un muretto tutto intorno la trasformava in una specie di baracca. Era stata costruita da poco ed era servita come laboratorio di un cappellaio e magazzino delle lavandaie. Infatti lì accanto scorreva un canale che andava a gettarsi poi nella Dora, poco lontana. E questa tettoia misurava 1,15 m x 6 e aveva accanto due piccoli vani. Don Bosco fu sul punto di rifiutarla. Troppo bassa, non mi serve.
Ma Pinardi disse, la farò aggiustare come vuole. Scaverò, farò gradini, cambierò il pavimento, ma ci tengo che faccia qui il suo laboratorio.
Ma non un laboratorio, un oratorio, ripeté Don Bosco. Una piccola chiesa, insomma, per adunarvi i ragazzi.
Ora, l'equivoco dei Pinardi è comprensibile. In vicinanza dei fiumi, in quel tempo, si costruivano numerosi laboratori, officine. Pinardi rimase un attimo perplesso, ma subito disse, meglio ancora, io sono un cantore, verrò a darle una mano, porterò due sedie, una per me e una per mia moglie.
Don Bosco era ancora incerto, poi disse, se mi garantite di abbassare il terreno di 50 centimetri, io l'accetto. Non volle più affittare a mesi, pagò 320 lire per un anno. Più della metà del suo stipendio, che gli dava la Marchesa Barolo per il lavoro all'ospedaletto. Poteva disporre della tettoia e della striscia di terra intorno dove far giocare i ragazzi. E a quel punto tornò di corsa tra i suoi giovani e gridò «Allegri, figlioli, abbiamo trovato l'oratorio!» Avremo chiesa, scuola e cortile per saltare e giocare. Domenica ci andremo, è là, la casa Pinardi.
Era Domenica delle Palme. La domenica seguente era Pasqua di Risurrezione. Francesco Pinardi fu di parola. Vennero subito i muratori, scavarono, rinforzarono i muri e il tetto. I falegnami rifecero il pavimento, stendendo un palchetto di legno. Un lavoro impossibile in 6 giorni, se si dimentica però che la giornata lavorativa era di 12-14 ore. Così sabato sera l'edificio era rimesso a nuovo.
Sull'altarino della cappella Don Bosco collocò i candelieri, la croce, la lampada e un piccolo quadro di San Francesco di Sales.
Il 12 aprile fu una grande giornata. Nel mattino di Pasqua tutte le campane della città squillarono a festa. Presso la tettoia Pinardi non c'era nessuna campana, ma c'era l'affetto di Don Bosco che chiamava i suoi ragazzi nella bassa di Valdocco.
Arrivarono a ondate. Stipparono la chiesina, la striscia di terreno accanti, tutti i prati intorno. In un silenzio raccolto assistettero alla benedizione della cappella e alla celebrazione della messa che subito dopo Don Bosco celebrò per loro. Poi, afferrando al volo la pagnotta che Don Bosco ha dato a ciascuno, sciamarono sui prati e la gioia esplose, la gioia di avere finalmente una casa tutta per loro.
È l'inizio molto povero e modesto dell'oratorio di Valdocco. La tenera pianticella può ora mettere le radici in terra buona.
In 5 pagine delle sue memorie, Don Bosco ricorda l'orario tipo che si seguì per questi primi anni nell'oratorio di Valdocco. Impegnativo fin troppo, diremmo. Credo che pochi oggi oserebbero proporre ai ragazzi di un oratorio festivo un orario di questo tipo come adesso ascoltate.
Di buon mattino si apriva la chiesa e si cominciavano le confessioni che duravano fino all'ora della messa. Essa era fissata alle 8, ma per accontentare tutti quelli che desideravano confessarsi era sovente differita alle 9.
La messa, la comunione, la spiegazione del Vangelo, che dopo qualche domenica fu sostituita dal racconto a puntate della storia sacra.
Alla predica teneva dietro la scuola, che durava fino a mezzogiorno.
All'una pomeridiana, Don Bosco si concedeva al massimo un'oretta per il pranzo e per tirare il fiato. Poi cominciava la ricreazione, bocce, stampelle, fucili e spade di legno, attrezzi di ginnastica.
Alle 2:30 si iniziava il catechismo. Seguiva il rosario finché i giovani non furono in grado di cantare i vespri. Quindi breve predica, canto delle litanie e benedizione eucaristica.
Usciti dalla chiesa cominciava il tempo libero. Qualcuno continuava la scuola di catechismo, frequentava il canto, la lettura. La maggior parte giocava correndo e saltando fino a sera. Dice Don Bosco nelle sue memorie: io mi serviva di quelle smodate ricreazioni per avvicinare ogni ragazzo. Con una parola all'orecchio, a uno raccomandavo maggiore obbedienza, all'altro maggiore puntualità al catechismo, a un terzo suggerivo di venirsi a confessare e così via.
Don Bosco giocava, faceva anche il salto in banco, e lo dice espressamente, ma faceva specialmente il prete. Sul fare della notte, ancora tutti in cappella per le preghiere della sera, che si chiudevano con un canto. Poi, davanti alla tettoia, la scena allegra e commovente della partenza.
Scrive ancora Don Bosco: usciti dalla chiesa, ciascuno dava 1000 volte la buonasera senza staccarsi mai dagli altri compagni. Io avevo un bel dire: andate a casa, si fa notte, i parenti vi attendono. È inutile. Bisognava che li lasciassi radunare. E mentre 6 dei più robusti facevano con le loro braccia una specie di sedia sopra cui, come sopra un trono, era a gioco forza che io mi ponessi a sedere.
Messisi quindi in ordine di più file, portando sopra quel palco di braccia Don Bosco, procedevano cantando, ridendo e schiamassando fino al rondò, cioè l'incrocio di Corso Regina con altre strade. Colà si cantavano ancora alcune lodi.
Fattosi poi profondo silenzio, io potevo augurare a tutti la buona sera e la buona settimana. E tutti, con quanto avevano di voce, rispondevano «Buona sera!». In quel momento io venivo deposto dal mio trono. Ognuno andava in seno alla propria famiglia, mentre alcuni dei più grandicelli mi accompagnavano fino a casa mezzo morto di stanchezza.
Molti di quei ragazzi gli avevano sussurrato: «Don Bosco, non mi lasci solo durante la settimana, venga a trovarmi!». E dal lunedì i muratori nei cantieri di Torino assistevano a uno spettacolo strano. Un prete che si rimboccava la veste e saliva sui palchi tra secchie di calci e pile di mattoni.
Compiuto il suo ministero all'ospedaletto, nelle carceri, nelle scuole della città, Don Bosco saliva lassù a trovare i suoi ragazzi. Era una festa per loro. La famiglia, dove tornavano la sera, in tanti casi non era quella di papà e mamma rimasti al paese, ma quella di uno zio, di un parente o di un compaesano. A volte era addirittura quella del padrone, che li aveva avuti in affidamento dai genitori. Insomma, c'era poco calore affettivo per quei ragazzi. Era quindi una festa incontrare un amico vero che voleva loro bene e li aiutava.
Proprio perché voleva loro bene, Don Bosco si fermava a fare quattro chiacchiere con il padrone. Voleva sapere qual era la loro paga, il tempo di riposo, la possibilità di santificare la festa. Sarà tra i primi ad esigere regolari contratti per i suoi giovani apprendisti e a vigilare perché i padroni li osservino.
Incontrava i suoi amici e ne cercava degli altri. Visitava le fabbriche, testimonierà anche il suo successore Don Rua, dove c'erano numerosi apprendisti, e tutti li invitava al suo oratorio. Si rivolgeva specialmente ai giovani forestieri.
Don Bosco però era solo un uomo, e le forze di un uomo hanno un limite. Dopo gli stress della primavera, ai primi calori, la sua salute cominciò a sbandare paurosamente.
La Marchesa di Barolo, che lo stimava molto, all'inizio di maggio lo chiamò. Era presente il teologo Borel. Gli mise davanti la somma enorme di 5.000 lire, 8 anni di stipendio. Egli disse imperiosamente:
«Lei adesso prende questi soldi e se ne va, dove vuole, ma in assoluto riposo». E Don Bosco rispose:
«La ringrazio, lei è molto caritatevole. Io però non mi sono fatto prete per curare la mia salute».
«Ma nemmeno per ammazzarsi. Ho saputo che lei sputa sangue, i suoi polmoni vanno a pezzi. Quanto crede di poter andare avanti così? Ma la smetta di andare nelle carceri al Cotolengo e soprattutto lasci per un bel po' di tempo i suoi ragazzi. Il teologo Borel ci penserà lui».
Don Bosco vide in questo invito un ennesimo tentativo di allontanarlo dai ragazzi. Reagì bruscamente: «Questo non lo accetterò mai».
Allora la Marchesa perse la pazienza. «Se non vuol cedere con le buone, dovrò usare le cattive. Lei ha bisogno del mio stipendio per tirare avanti. E allora sa cosa le dico? O lei lascia il suo oratorio e va a riposarsi, o io la licenzio».
«Va bene, lei può trovare molti sacerdoti da mettere al mio posto, ma i miei ragazzi non hanno nessuno, non posso abbandonarli». Don Bosco dice delle parole eroiche, ma ha torto. La Marchesa sembra torturarlo, e invece ha ragione. I prossimi mesi lo dimostreranno. Don Bosco è un sacerdote santo, ma giovane, 31 anni, ed è anche un po' caparbio. Non ha ancora acquistato il senso del limite. La Marchesa, 61 anni, si dimostra molto più saggia di lui, ed è una santa donna. Se dopo questa sfuriata si mise in ginocchio davanti a Don Bosco chiedendogli di essere benedetta E questo ce lo riporta un certo Don Giacomelli, che scrivendolo aggiunge: con me non ha mai fatto un gesto di questo tipo.
Ma Don Bosco ha già fatto la sua scelta. La mia vita è consacrata al bene della gioventù. A partire da quel momento non c'è più ritorno per Don Bosco. Rinuncia all'impiego e quindi ai mezzi di sussistenza, facendo la scelta radicale in favore dei suoi giovani. Ormai l'intera sua esistenza sarà dedicata a loro, alla gioventù. E Don Bosco e Don Borel prendono in affitto alcune stanze nella casa Pinardi.
Ma la preoccupazione della Marchesa era ben fondata. Prima domenica di luglio 1846, dopo la massacrante giornata passata all'oratorio in un caldo torrido, mentre torna alla sua casa presso il rifugio, Don Bosco sviene. Lo portano al suo letto di peso, tosse, infiammazione violenta, perdite continue di sangue. Parole che con ogni probabilità equivalgono a una pleurite con febbre molto alta, con emottisi, complesso di malattie gravissime per quel tempo e per quel malato che ha già avuto altri sbocchi di sangue. In pochi giorni Don Bosco fu giudicato all'estremo della vita.
Gli viene dato il viatico e l'unzione degli infermi. Sui palchi dei piccoli muratori, nelle officine dei giovani meccanici, la notizia si diffonde rapida. Don Bosco muore.
In quelle sere, alla cameretta del rifugio, dove Don Bosco agonizza, arrivano gruppi di poveri ragazzi spauriti. Hanno ancora gli abiti imbrattati dal lavoro, la faccia bianca di calce. Non hanno cenato per poter correre a Valdocco. Piangono, pregano e dicono: Signore, non fatelo morire. Il medico ha proibito ogni visita e l'infermiere, messo subito accanto a Don Bosco dalla Marchesa, impedisce a tutti di entrare nella camera del malato.
I ragazzi si disperano. Me lo lasci solo vedere, dice uno. Un altro: non lo farò parlare. Io ho solo da dirgli una parola, una sola. E ancora: se Don Bosco sapesse che sono qui, mi farebbe entrare certamente.
8 giorni dopo, Don Bosco è ancora tra la vita e la morte. Ci furono dei ragazzi che in quegli 8 giorni, al lavoro, sotto il sole rovente, non toccarono un solo sorso d'acqua per strappare al cielo la sua guarigione.
Nel santuario della Consolata, i piccoli muratori si diedero il turno giorno e notte. C'era sempre qualcuno in ginocchio davanti alla Madonna.
A volte gli occhi si chiudevano per il gran sonno, venivano da 12 ore di lavoro, ma resistevano perché Don Bosco non doveva morire.
Alcuni, con la generosità incosciente dei ragazzi, promisero alla Madonna di recitare il rosario per tutta la vita, altri di digiunare a pane e acqua per un anno.
Sabato Don Bosco ebbe la crisi più grave. Non aveva più forze e il minimo sforzo gli provocava uno sbocco di sangue. Nella notte molti temettero la fine. Ma non venne la fine.
Venne invece la ripresa, la grazia strappata alla Madonna da quei ragazzi che non potevano rimanere senza padre.
E così, una domenica, verso la fine di luglio, nel pomeriggio, appoggiandosi ad un bastone, Don Bosco si incamminò di nuovo verso l'oratorio. I ragazzi gli volarono incontro, i più grandi lo costrinsero a sedersi sopra un seggiolone, lo alzarono sulle loro spalle e lo portarono in trionfo fino al cortile. Cantavano e piangevano, i piccoli amici di Don Bosco erano tutti attorno a lui e piangeva anche lui.
Entrarono nella cappellina e ringraziarono insieme il Signore. Nel silenzio che si fece teso, Don Bosco riuscì a dire poche parole e disse: «La mia vita la devo a voi, ma siatene certi, d'ora innanzi la spenderò tutta per voi».
Per me sono le parole più grandi che Don Bosco disse nella sua vita. Sono il voto solenne con cui si consacrò per sempre ai giovani e solo a loro. le altre parole grandissime, vera continuazione di queste, le dirà sul letto di morte, quando disse: dite ai miei ragazzi che li aspetto tutti in paradiso.
Le pochissime forze di cui poteva disporre quel giorno, Don Bosco le spese per parlare a uno con i ragazzi, disse, per cambiare in cose possibili i voti e le promesse che non pochi avevano fatto senza la dovuta riflessione, quando io ero in pericolo di vita. E questo è veramente un gesto delicatissimo.
I medici prescrissero una lunga convalescenza di assoluto riposo e Don Bosco salì ai becchi nella casa di suo fratello e di sua madre, ma promise ai ragazzi: al cadere delle foglie sarò di nuovo qui in mezzo a voi. Ecco, chiudiamo qui la nostra trasmissione. Adesso lasciamo che la regia raccolga le vostre eventuali telefonate, a cui risponderò con gioia, e poi al termine concluderemo con una preghiera a San Giovanni Bosco.
Cari ascoltatori, Don Ferdinando Colombo accoglierà ora le vostre telefonate.
Pronto, mi dici il tuo nome e da dove chiami?
Io mi chiamo Carmela, telefono da Manfredonia.
Bene, dimmi cara.
Niente, Don Ferdinando, mi hai commosso tanto la storia di Don Bosco, è stato molto bello. È bello ricordarli questi santi grandi che hanno davvero dato una vita a disposizione dei bambini specialmente. Vi ringrazio tanto, questo vorrei ringraziarlo. Lo ricordiamo con amore.
Ringrazio anch'io Carmela, però questo è solo l'inizio, guarda che sono gli inizi dell'oratorio, poi ne continueremo di mese in mese e sentirai veramente che cosa ha fatto Don Bosco per salvare i giovani. Questo è un dono di Dio per tutta la Chiesa. Sono contento quest'anno che lo festeggiamo, perché sono 200 anni che è nato e festeggeremo anche la sua mamma Margherita, ma ne parleremo un'altra volta. Grazie Carmela, grazie. Pronto?
Pronto. Mi chiamo Rosetta Tomba, sono nata in provincia di Verona. Siccome che eravamo molto poveri, eravamo in 8, io sono andata a lavorare dalle suore di Maria Osilatrice in quell'istituto per i ragazzi, istituto Don Bosco a Verona, in via Antonio Provolo. Mi sente?
Sì, ti sento bene, conosco anche quell'istituto in via Provolo.
Ah, ecco, e io sono stata 3 anni lì e sono stata benissimo, guardi. Poi, siccome che io volevo formarmi una famiglia, allora andai in servizio, ma quando sono andata in servizio c'è stata una differenza, pianto per un mese, ma guardi, la Madonnina mi ha aiutata, perché una sera passai lì tornando a casa, dico adesso vado a trovare le suore, e sono andata a trovarle più di una volta. Partì, era tardi il treno, la superiora mi disse che adesso è morta, poverina, era di milanese, e Rosetta non partire perché, ma io avevo dato, mi ero preso l'impegno di tornare dai signori là a Firenze, e quando scesi dal treno a Firenze, siccome sapevo che c'era la casa, lei aveva detto guardi c'è la casa della protezione della giovane, vado lì. Arrivai tardi e c'era, mi seguì un uomo che non aveva buone intenzioni, non voleva, mi stava dietro, non mi voleva lasciare. A un certo punto ho chiesto a Madonnina che mi faccia trovare dei guardie che erano vicino al palazzo dove andare io perché c'era l'ambasciata, e infatti guardi, lui sembrava che avesse capito le mie intenzioni. Quando ha visto la polizia mi ha lasciato libera, e io devo ringraziare la Madonnina Don Bosco, io ho avuto tanto bene a Don Bosco e sono stata tanto bene con le suore salesiane.
Grazie di questa testimonianza, Rosetta. Io penso davvero che Maria Ausiliatrice, che Don Bosco ci ha insegnato a pregare, è proprio una buona mamma che ci sta vicini, soprattutto quando succedono cose poco piacevoli come quella che tu hai raccontato. Grazie, ciao. Pronto?
Pronto? Buongiorno, sono Franco. Io sono un ex salesiano, telefono da Bormio, ho una certa età, ho quasi 70 anni, ho fatto parecchi anni nei collegi dei salesiani, e alla sera prima di andare a letto, dopo le preghiere, il direttore raccontava sempre la vita di Don Bosco. devo dire che ho avuto degli alti e bassi, adesso poi sono stato a Međugorje e così, è una cosa bellissima. Comunque volevo dire grazie Giovanni, perché mi è sempre stato vicino, anche nei momenti brutti, così il suo ricordo, la sua vita mi ha molto aiutato. Grazie Giovanni, ti voglio bene.
Sei stato bravissimo Franco, e dicendo grazie Giovanni hai fatto capire che lo consideri il tuo papà. È vero, c'è una paternità spirituale che tutti gli ex allievi riconoscono, è un po' come un imprinting che ricevono quelli che passano nei nostri ambienti, dove cerchiamo di far respirare lo stesso clima di familiarità, di bontà, di attenzione che abbiamo sentito raccontare oggi nel primo oratorio di Don Bosco. Franco, avanti con coraggio sempre. Ciao, arrivederci. Pronto?
Sì, pronto.
Sì.
Pronto?
Dimmi chi sei e da dove chiami.
Sì, mi chiamo Maria, chiamo da Salerno e sentendo parlare di Don Bosco mi sono ricordata di Suor Giulia, che a Salerno io frequento le suore di Maria Ausiliatrice. È la stessa cosa, perché sono ubicate anche San Giovanni Bosco, è così. Maria Ausiliatrice, le suore. E quindi mi sono ricordata di Suor Giulia, che è morta un mese fa circa, che lei faceva i lavori di cucito e io andavo lì, mi intrattenevo con lei, mi ha insegnato tante cose, mi ha regalato pure due libri che io di Don Bosco lo so la storia in grosso modo, però non ho mai letto. Adesso sentendovi mi sono proposta di sentirle, perché sentirla e lavorare è bellissimo, perché a leggere uno magari non ha il tempo, invece così fai due cose e lo senti ancora meglio, ne gusti ancora di più. Quindi volevo ringraziarvi e mi voglio appuntare quando ci sarà la prossima puntata, le voglio seguire tutte. Quindi il prossimo, certo, padre.
Certo, la prossima puntata sarà mercoledì 27 maggio, perché è sempre il quarto mercoledì del mese, sempre alla stessa ora, le 15:45. Maria, tu hai sottolineato una cosa bella, che Don Bosco prima si è interessato dei maschi, a quell'epoca poi la divisione era rigida fra ragazzi e ragazze, poi ha trovato una ragazza splendida che si chiama che già si interessava delle ragazze, si chiamava Mazzarello di cognome, Maria Domenico Mazzarello, e l'ha aiutata a dare vita a quella che oggi è la congregazione delle figlie di Maria Ausiliatrice, che è sparsa in tutto il mondo, e tu hai fatto bene a ricordarlo. Grazie Maria. Ancora l'ultimo intervento. Pronto?
Salve, buongiorno, sono Barbara. Sono un'ex allieva delle suore Maria Ausiliatrice di Nizza Monferrato, sono astigiana come Don Bosco e sono contenta che amiamo la stessa terra, io e Don Bosco, e volevo dire questo in quanto madre oggi. E innanzitutto ringrazio Radio Maria, che entra nel cuore di tante persone sole, e vi faccio tantissimi complimenti, e Maria e Gesù sono sicuramente orgogliosi di voi. E poi un'altra cosa triste purtroppo, perché io da mamma di due adolescenti vedo questi giovani perduti e penso alla mia giovinezza quando ero a Nizza Monferrato nell'istituto delle suore, la gioia che avevo nel cuore, ecco, e mi piacerebbe questo, dato che io prego sempre Don Bosco fin da ragazzina, che faccia in modo, scusate mi sto commuovendo, che non riesco più a parlare, che faccia in modo che qualcuno, sì, i preti giovani abbiano la sua stessa energia. Io prego sempre perché ci siano dei preti come lui.
Brava Barbara, guarda, questa tua preghiera è molto importante. Noi dobbiamo davvero avere il coraggio di chiedere, e bussate vi sarà aperto. E poi, come dice il Vangelo, certamente il Signore dispensa la chiamata vocazionale nel cuore dei giovani. E il problema è il mondo che li circonda, la famiglia soprattutto, che deve far percepire la bellezza di una vita totalmente donata al servizio degli altri. In una società come questa, dove valgono quelli che hanno soldi, quelli che si divertono, quelli che fanno cose strane, noi dobbiamo avere il coraggio di proporre una vita bella, serena, allegra, ma anche una vita impegnata, una vita che abbia senso. E allora che preghiamo perché lo Spirito Santo illumini questi giovani ad accogliere l'invito del Signore. Sono contento di tutti questi interventi, anch'io condivido l'apprezzamento per Radio Maria. E adesso andiamo a concludere la nostra trasmissione proprio facendo una preghiera a San Giovanni Bosco. Noi la leggiamo alternandosi con la voce, voi partecipate con il vostro cuore. Facciamo in modo davvero che Don Bosco entri nel cuore di tutti noi, in tutte le famiglie, e ci aiuti a educare bene e soprattutto ad avere tanta tanta fede nel Signore e tanta devozione a Maria. Padre e maestro della gioventù, San Giovanni Bosco, che tanto hai lavorato per la salvezza dei giovani, sii nostra guida nel cercare il bene dell'anima nostra e del prossimo.
Insegnaci a combattere il peccato e a vivere secondo il Vangelo il nostro impegno quotidiano, perché tutti possano riconoscere come cristiani.
Insegnaci ad amare Gesù nell'Eucaristia e Maria Ausiliatrice. Insegnaci la fedeltà alla Chiesa e al Papa.
Chiedi a Dio per noi, al termine della vita, il dono di una buona morte per venire con te in paradiso.
Amen. Eccoci, chiudiamo così la nostra trasmissione di oggi. Un saluto affettuoso a tutti i radioascoltatori. Il nostro appuntamento, lo ripeto, è per mercoledì 27 maggio alle 15.45. Grazie a tutti e buona continuazione di questa giornata.